Bentornati ad Intelligenza Artificiale, una storia dal futuro. Io sono Costantino. Negli ultimi 7 episodi abbiamo percorso decenni di storia, dagli algoritmi fondamentali degli anni 50, attraverso inverni e rinascite, fino alla rivoluzione del deep learning e l'esplosione dei modelli giganti. Abbiamo visto come GPT-3, DALI e ChatGPT abbiano portato l'IA nelle mani di tutti. Ma oggi facciamo una pausa dalla storia e guardiamo il presente. Dove siamo adesso, all'inizio del 2026? Cosa sanno fare davvero questi sistemi? Come li stiamo usando? E soprattutto, cosa significa vivere nell'era in cui l'intelligenza artificiale è diventata una presenza quotidiana? Oggi parliamo dell'IA nel 2026, dei modelli che vedono, parlano e ragionano, delle applicazioni che stanno cambiando medicina, scienza, creatività e di come il nostro rapporto con la tecnologia stia evolvendo in modi che neanche immaginavamo pochi anni fa. Benvenuti nel presente dell'intelligenza artificiale. Siamo alla fine del 2025. Il panorama dell'intelligenza artificiale è dominato da una manciata di modelli di punta, ciascuno con caratteristiche distintive. GPT-4 di OpenAI è il gigante commerciale, multimodale, vede immagini, legge diagrammi, interpreta grafici. È integrato in ChatGPT ed è utilizzato da milioni di persone ogni giorno. Microsoft lo ha incorporato praticamente in tutto: Bing, Office, GitHub. Quando scrivete su Word vi appare un suggerimento intelligente, è GPT-4 che lavora dietro le quinte. E poi c'è Claude di Anthropic, l'azienda fondata da ex membri del team di OpenAI e che ha fatto dell'affidabilità il suo marchio. Conversazioni estremamente lunghe, può tenere traccia di documenti interi, meno tendenza ad allucinare fatti inventati ed è progettato con particolare attenzione alla sicurezza. Molti professionisti lo preferiscono per compiti che richiedono precisione, avvocati che analizzano contratti, ricercatori che processano paper accademici. Poi c'è Gemini di Google, che è il modello integrato nell'ecosistema più vasto del mondo. Search, Gmail, Doc, YouTube. Quando cercate qualcosa su Google ed ottenete una risposta sintetizzata, è Gemini che lavora. Quando Gmail vi suggerisce risposte rapide sempre più sofisticate, è sempre Gemini. E poi ci sono i modelli open source o semi-open. Llama di Meta, Mistral dell'Europa e decine di varianti costruite dalle comunità. Permettono alle start-up, alle università e ai singoli sviluppatori di sperimentare senza dipendere dalle grandi aziende tech. Il punto chiave però di tutti questi modelli è la multimodalità, che è diventata lo standard. Non sono più cioè solo modelli linguistici. Processano testo, immagini, audio, alcuni anche video. Gli date cioè uno screenshot e chiedete cosa non va in questo codice. E loro lo analizzano visivamente. Gli fate ascoltare una registrazione e la riassumono. Ma una delle evoluzioni più affascinanti degli ultimi anni non riguarda le dimensioni dei modelli, riguarda come ragionano. Nei primi giorni di GPT-3, se chiedevate un calcolo complesso o un problema logico, il modello spesso falliva. Rispondeva d'impulso senza riflettere, come uno studente che spara la prima risposta che gli viene in mente senza pensarci. Poi i ricercatori hanno scoperto qualcosa di sorprendente. Se chiedete al modello di pensare ad alta voce, di mostrare il suo ragionamento passo dopo passo, diventa molto più accurato. È la cosiddetta catena dei prompt. Invece di chiedere cioè quanto fa 37x49, potete chiedere calcola 37x49 mostrando tutti i passaggi del ragionamento. E il modello risponde elencandovi tutti i passaggi matematici. Verbalizzare cioè i passaggi intermedi riduce drasticamente gli errori. È come se il modello, costretto a spiegare, verifichi la propria logica. Questa scoperta ha portato ad una nuova generazione di modelli. GPT-o1 di OpenAI, rilasciato nel 2024, è progettato specificamente per ragionamento profondo. Non risponde cioè immediatamente, prima pensa, genera internamente catene di ragionamento che l'utente non vede e poi fornisce la risposta. Su problemi di matematica avanzata, programmazione complessa e puzzle logici, GPT-O1 performa a livelli che sarebbero sembrati impossibili solo 2 anni fa. In alcune competizioni, addirittura di matematica universitaria, raggiunge livelli paragonabili a studenti eccellenti. Non è ancora ragionamento perfetto, certo, ha limiti, fragilità, aree dove si fallisce sistematicamente, ma è un salto qualitativo enorme. E poi c'è forse la trasformazione più radicale in corso, il passaggio da assistenti ai cosiddetti agenti. Qual è la differenza? Un assistente risponde. Gli chiedi scrivi un'email per ringraziare il cliente e lui scrive l'email. Un agente invece agisce. Gli date cioè un obiettivo complesso e lui pianifica, esegue, verifica, si corregge autonomamente. L'esempio più concreto è: organizzo un viaggio a Tokyo per la prossima primavera. Budget 2000 euro. Preferisco zone centrali e sono interessata a cultura e cibo. Un assistente tradizionale vi darebbe suggerimenti generici, un agente AI invece cerca i voli in finestre temporali flessibili, confronta gli hotel in zone centrali, identifica ristoranti ed attrazioni culturali in base alle vostre preferenze, crea un itinerario giorno per giorno, calcola i costi totali e vi presenta tutto in un documento organizzato con link e prenotazioni suggerite. Non chiede il permesso per ogni micro decisione, ha un obiettivo: pianifica una strategia, la esegue e verifica se funziona. Siamo ancora agli inizi, gli agenti attuali fanno errori, si confondono ed a volte vanno fuori strada, ma la direzione è chiara. L'IA sta evolvendo da strumento passivo a collaboratore proattivo. E mentre la tecnologia avanza, le applicazioni nel mondo reale si moltiplicano. L'IA in medicina non è nuova, ma oggi siamo ad un altro livello. Modelli addestrati su milioni di immagini mediche possono identificare tumori, anomalie con accuratezza pari o superiore ai radiologi più esperti. Non sostituiscono il medico, la diagnosi finale resta umana, ma fungono da secondo paio di occhi. Rilevano cioè cose che potrebbero sfuggire, riducono i falsi negativi. In alcuni ospedali ogni radiografia passa attraverso un sistema di AI prima di arrivare al radiologo. Se l'AI rileva qualcosa di sospetto, lo segnala con priorità. Poi c'è la scoperta dei farmaci. AlphaFold di DeepMind ha rivoluzionato la biologia strutturale, predicendo come le proteine si piegano, un problema che richiedeva anni di esperimenti. Ora richiede soltanto delle ore. Questo accelera la scoperta di farmaci, permettendo ai ricercatori di identificare molecole candidate molto più velocemente. E poi c'è la diagnostica predittiva. I sistemi di AI che analizzano cartelle cliniche, esami del sangue, storia familiare, possono identificare pazienti a rischio di diabete, malattie cardiache, complicazioni, prima che i sintomi appaiano. Il medico, insomma, resta centrale, ma l'IA è uno strumento sofisticatissimo che amplifica le capacità e riduce errori, permettendo di gestire più pazienti. Ma la responsabilità, l'empatia e la decisione finale, ad oggi, restano umane. E poi c'è la scienza, dove l'IA sta diventando un vero e proprio collaboratore di ricerca. Fisica e chimica, dove l'IA può simulare esperimenti virtuali ed identificare pattern che gli umani non vedrebbero. Un esempio per tutti. I ricercatori hanno usato machine learning per identificare nuovi materiali per batterie, riducendo da anni a mesi il tempo necessario per trovare candidati promettenti. Anche nel campo dell'astronomia sono stati fatti dei passi davvero giganti attraverso l'impiego dell'IA. I telescopi moderni generano quantità folli di dati e l'IA li setaccia cercando pattern. Esopianeti, galassie distanti, eventi transienti come le supernove. Trova cose cioè che un umano impiegherebbe anni ad identificare manualmente. E poi c'è la matematica. I sistemi AI hanno iniziato a generare congetture matematiche, suggerire dimostrazioni ed identificare connessioni tra aree diverse della matematica. Alcuni matematici li usano come strumenti di brainstorming. L'IA, insomma, non fa scienza da sola, non ha curiosità, non ha intuizione, non ha il senso del wow quando scopre qualcosa di bello, ma è un assistente incredibilmente potente che permette agli scienziati di esplorare più velocemente e più profondamente. E poi c'è la creatività, forse l'area più sorprendente e controversa. Gli scrittori usano l'AI per fare brainstorming, per superare il cosiddetto blocco creativo, per generare varianti di scene, per l'editing, non come sostituto, la voce, la visione, resta umana, ma come collaboratore. Alcuni scrittori di fantascienza stanno già pubblicando libri co-creati con l'AI, dichiarandolo esplicitamente. Altri lo usano in privato come strumento di lavoro. Poi c'è l'arte visiva, ne abbiamo parlato, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion permettono di creare immagini da descrizioni testuali. Concept artist li usano per generare rapidamente decine di variazioni di un'idea e poi raffinano manualmente quella migliore. Alcuni artisti temono di essere rimpiazzati, ma c'è anche entusiasmo. Nuove forme d'arte emergono, prompt engineering come discipline creative ed arte generativa dove l'artista guida l'AI attraverso interazioni successive. Il pattern comune, insomma, è che l'IA non sostituisce la creatività umana, la amplifica, riduce il tempo su compiti meccanici e permette più sperimentazione, abbassando barriere tecniche. Ma la direzione, la visione, il giudizio estetico restano tutti umani. E sotto tutto questo c'è qualcosa di più profondo che sta accadendo. Il nostro rapporto con la tecnologia sta cambiando. Per decenni abbiamo comandato i computer, click, menu, comandi precisi. Il computer eseguiva meccanicamente. Ora conversiamo con l'IA. Negoziamo. Potresti scrivere questo in tono più formale? Spiegami per favore come se avessi 10 anni. Questo rende l'interazione più naturale, più accessibile. Non serve essere esperti di tecnologia, basta saper comunicare. Ma introduce anche ambiguità. Chi è responsabile quando l'IA sbaglia? Se gli date istruzioni vaghe e il risultato è sbagliato, è colpa vostra o sua? Se l'IA fraintende, chi doveva essere più chiaro? E c'è un rischio ancora più sottile, l'atrofia della competenza. Se l'IA scrive sempre per noi, dimentichiamo come scrivere bene? Se risolve i nostri problemi matematici, perdiamo capacità analitica? Se traduce istantaneamente, perché imparare altre lingue? Non ci sono risposte definitive, ma sono domande importanti. L'IA è uno strumento potentissimo, come tutti gli strumenti può amplificare le nostre capacità o renderci dipendenti. Dipende da come scegliamo di usarla. La saggezza, forse, sta nell'usare l'IA per fare cose che prima erano impossibili, non per evitare di sviluppare competenze fondamentali. E infine parliamo della domanda che aleggia su tutto. Siamo vicini all'intelligenza generale artificiale? Un'IA che eguaglia o supera gli umani in qualsiasi compito cognitivo? Le opinioni sono radicalmente divise. Ci sono gli ottimisti, come Sam Altman di OpenAI, che suggeriscono che potremmo arrivarci entro pochi anni, forse 2027, forse il 2030, dicono. Credono che sia principalmente una questione di scala e di alcuni miglioramenti algoritmici che già intravedono. E poi ci sono gli scettici, come Jan LeCun, Gary Marcus, molti ricercatori accademici che pensano che siamo ancora lontanissimi. Mancano dei punti fondamentali, dicono. I modelli attuali non hanno vera comprensione del mondo fisico, non hanno ragionamento causale robusto e non hanno senso comune affidabile. E poi ci sono i pragmatici che dicono che dipende da cosa intendete per intelligenza generale artificiale. Se significa può fare il 90% dei lavori cognitivi umani a livello professionale, forse ci siamo vicini. Se invece significa che ha coscienza, comprensione, ragiona come un umano, non sappiamo nemmeno come misurarlo. La verità è che nessuno lo sa davvero. L'IA ha fatto progressi che pochi prevedevano, ma ci sono salti qualitativi che ancora non abbiamo fatto. L'apprendimento continuo, il ragionamento causale affidabile e la comprensione profonda del mondo fisico. E poi c'è la domanda filosofica. Se creassimo un'IA che passa perfettamente il test di Turing, che conversa in modo indistinguibile da un umano, sarebbe davvero intelligente come noi? O sarebbe una simulazione così convincente da essere indistinguibile? Non lo sappiamo. E forse alla fine la distinzione non importa. Se funziona come intelligenza, se produce risultati indistinguibili dall'intelligenza, forse è intelligenza, anche se di tipo diverso dalla nostra. Nel 2025, insomma, l'IA è ovunque. Modelli multimodali che vedono, parlano, ragionano. Agenti che agiscono autonomamente. Applicazioni in medicina, scienza, creatività, educazione che stanno trasformando come lavoriamo, impariamo e creiamo. Non è più fantascienza, è presente, quotidiano e normale. Ma con questa normalizzazione arrivano anche domande, responsabilità e problemi tecnici, etici, sociali. Nel prossimo episodio affronteremo proprio questi problemi. L'interpretabilità, perché non capiamo come funzionano questi sistemi. Il bias, come l'IA che eredita i nostri pregiudizi. E l'impatto ambientale, la sicurezza, la privacy, l'impatto sul lavoro, la regolamentazione. Sono sfide che dobbiamo affrontare se vogliamo che questa tecnologia sia davvero un bene per tutti. Questa è stata una storia dal futuro ed io sono Costantino. Ci sentiamo alla prossima.